Francisco. Mostert in the backfield. He gets it. Samuel out in front. Touchdown. Devontae Adams. Pass picked. Intercepted by Mosley. Knocked down at the 30. Second down and 9. Here he is again. Mostert touchdown, his third. Blow's still only thrown 6 passes. Mostert, left side. Another first down carry and more. How about a touchdown? No timeouts and now inside of 2 minutes. Aired out downfield and picked. Richard Sherman gets his 4th in his postseason career and ends this game.
Bouncing in the club when the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Benvenuti e bentornati in Italia Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers, nato il gruppo Facebook 49ers Italian Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation tricolore. Cominciamo questa 28esima puntata con un saluto e ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano in italiano. La radio digitale, on demand, che ospita noi e tutti gli sport made in USA. Come ben sapete, questo e tutti gli show del Cutting Edge li trovate sul sito, su tutte le piattaforme più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook di Italia Red and Gold, pagina che affianca la nostra naturale casa che rimarrà sempre il gruppo 49ers Italian Fans Club. Io sono Marocchino Enzo e con me questa sera siamo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Grazie Enzo, buonasera, Super Bowl Bounce!
E già Luigi Piccitelli.
Ciao Enzo, ciao Gianluca, ciao a tutti. It's great baby!
Super Bowl! Signori e signori, Cenerentola esiste e vive a San Francisco. Quest'annata, oltre ogni nostra più rosea aspettativa, non si conclude con le partite della regular season di dicembre. Non si conclude giocando i playoff in gennaio, ma si concluderà con l'appuntamento di febbraio che ogni appassionato NFL brama. Domenica 2 febbraio, nel 54esimo Super Bowl, si affronteranno i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers. Dopo il nefasto 3 febbraio 2013, dopo un'attesa di 25 anni dal nostro ultimo anello, saremo ancora lì a cercare di toccare il cielo con un dito nell'atto conclusivo della 100esima stagione NFL. La grande notte del Championship NFC ha incoronato i ragazzi di Kyle Shanahan campioni, un dominio assoluto in campo, mai messo in discussione dai Green Bay Packers. Se da un lato la difesa di Saleh ha mantenuto le aspettative, mantenendo il controllo su Rodgers e compagni, l'attacco a tre teste ha macinato yard, in una progressione con ben pochi precedenti. Il solo Mostert ha corso per 220 yard con una media di 7,5. 4 TD per lui che lo rendono il primo giocatore nella post-season a sommare tale guadagno e tante segnature. La linea d'attacco in questi mesi sotto esame, soprattutto per le assenze, ha concesso tempo e aperto voragini contro il temuto fronte di Green Bay. Del Super Bowl parleremo settimana prossima, in un appuntamento interamente dedicato al main event. Ma oggi concentriamoci su una partita che i miei due soci hanno avuto il piacere di commentare in diretta. Gianluca, cominciamo a tirare le somme e a dare qualche spunto di riflessione.
Ma stamattina mi hanno suonato il campanello alle 7:15, erano Kenny Clark e l'altro defensive tackle di Green Bay, mi hanno detto scusa ma te l'hai visto Raheem Mostert, perché noi si sta ancora cercando, non si trova, più o meno sta. Direi che è questo lo punto di riflessione principale.
Mamma mia.
Un dominio assoluto, che ti devo dire Enzo, è stata una partita che ci ricorderemo negli anni come la più grande dimostrazione di di superiorità nel gioco di corsa espressa da una squadra a questo livello. Eravamo rimasti tutti con gli occhi sbalorditi dopo la partita con Minnesota. Io ho fatto anche degli esempi, sembrava di vedere i Seaman, avevo detto la scorsa settimana, no? Quando proprio ti dicono basta ragazzi, smettete perché non vi si tiene. E a distanza di 6 giorni abbiamo bissato ancora meglio, cioè veramente roba da non credere, da sgranare gli occhi e da fare veramente i complimenti alla squadra e a Shannon e al suo staff, perché hanno fatto qualcosa che io non avevo mai visto. Insomma, qualche partita l'abbiamo vista e io una cosa del genere non l'avevo vista. Insomma, abbiamo, con Nietzsche si commentava in diretta, abbiamo avuto per 3/4 di partita una media corsa intorno a 9-6-10, cioè una media di un primo down a corsa, è una cosa fuori del comune. E questo l'hanno ammesso anche i nostri avversari nelle interviste a fine partita, quando avevano detto ma cos'è che non è andato, ma, cioè la prima regola del football, hanno detto fermare le corse, guardate cosa ci hanno fatto e potete capire come ci sentiamo in questo momento. Semplicemente non li abbiamo fermati e andiamo a casa in malo modo. Che dire, vinciamo di squadra, vinciamo senza stelle, vinciamo senza particolari punte, perché loro hanno probabilmente quarterback migliore del nostro, hanno probabilmente un wide receiver singolo migliore dei nostri, hanno probabilmente un running back migliore del nostro, dei nostri. Qui si potrebbe discutere comunque, perché Monster sta uscendo in maniera importante, ma di squadra i Niners non hanno particolari punti deboli in questo momento. Sono forti in tutti gli aspetti e riescono a vincere la partita in mille modi. Questo è il vantaggio, diciamo, che potremmo avere forse anche fra 10 giorni. Io ritengo che siamo la squadra più completa in questo momento di tutta l'NFL, anche degli stessi Kansas City Chiefs, che probabilmente hanno delle punte anche loro più scoppiettanti e migliori delle nostre, però a livello complessivo secondo me avranno tante gatte da pelare per toglierci tutto quello che sappiamo fare.
Gigi?
Io non so se siamo la squadra più completa della NFC, però quello a cui abbiamo assistito domenica, io forse l'ho definito, non so se nella diretta o nel successo reale, perché una roba del genere nella NFL non credo che sia mai vista. Dirà del fatto che bisogna ritornare indietro agli anni 70 a trovare una partita di cui si avrà agganciato soltanto 8 volte, con tra l'altro soltanto altre 2 azioni di lancio chiamate che sono state annullate da penalità. Il fatto è che noi tipo 40 dell'80% dei casi abbiamo quasi abbiamo corso e soprattutto
ritorniamo dopo un breve inconveniente tecnico, ridiamo la parola a Gianluigi.
Stasera ragazzi ho esagerato con l'alcol. No, non è vero. Enzo, credo che sia meglio che ripeta quello che stavo cercando di esprimere, perché mi sa che non si è sentito.
Vai.
Allora, dicevo, io non so se siamo la squadra più completa della NFL, però la valutazione che ho fatto nell'immediatezza della partita che ho avuto il piacere di commentare in diretta con Gianluca è che è stata una cosa assolutamente surreale. Perché una dimostrazione di forza simile sul gioco di corsa è una cosa che non ha precedenti recenti, bisogna andare indietro agli anni 70 per vedere una partita di postseason in cui la squadra che vince ha lanciato soltanto 10 volte. E noi abbiamo corso circa nell'80% dei casi delle chiamate offensive, e con buona pace di chi negli scorsi podcast diceva che è molto più bello un disegno di un gioco di corsa, quello che ha fatto Shannon nella sua anche semplicità è stato meraviglioso. Io vi consiglio caldamente di cercare su Twitter, ma si trova, e l'ho visto stasera, anche su YouTube, la spiegazione che fa Brian Boldinger, che è un commentatore del sito della NFL, delle chiamate offensive di Shannon e degli schemi e della loro esecuzione. Al di là del fatto che l'ho adorato, perché ha cominciato il tweet citando El Dios, cioè Maradona, ricordando una sua frase pronunciata nel 1986 quando vinse praticamente da solo i mondiali in Messico, per cui il football, cioè il calcio, è un gioco di squeeze, cioè manca la traduzione in italiano, cioè mascherarsi, di nascondere le carte e confondere l'avversario.
Strategia,
esatto. Noi abbiamo fatto cose diverse da formazioni diverse, e con ogni singola motion che noi facciamo in maniera quasi ossessiva compulsiva, con ogni singola, anche apparentemente ridicola, finta di Garoppolo, di un lancio veloce, di uno screen veloce, abbiamo irriso i Packers e non gli abbiamo fatto capire nulla. Il Boldinger ha fatto vedere e spiegato quali sono le caratteristiche dello schema di bloccaggio, lo zone blocking della nostra linea difensiva, della nostra linea offensiva, naturalmente, che non lavora sulla potenza, cioè la nostra linea non sposta in avanti gli avversari, non li sposta di lato, semplicemente si muove per ogni tipo diverso di azione si muove in modo diverso, e
crea
con
angoli.
Questo crea angoli in cui Mostert è bravissimo ad infilarsi. Tra l'altro, e la cosa è evidentissima sul primo touchdown, Mostert ha una capacità di accelerazione mentre sta correndo, cioè impressionante, lui cambia letteralmente marcia. Il primo touchdown che ha segnato, in cui manda a vuoto la safety, perché la safety sbaglia l'angolo di braccaggio, la safety non ha sbagliato solo perché appunto ha commesso un errore, ma perché Mostert ha improvvisamente accelerato. Se vi riguardate le immagini anche al rallentatore, vi rendete conto che lui, che era lanciato, aveva già corso per una decina di yards e quindi era teoricamente a tutta velocità, ha accelerato ancora, e questo ha totalmente spiazzato la safety. E poi Kittle e Juice, cioè Kittle e Juice non hanno fatto capire nulla ai temuti pass rusher dei Packers, i fratelli Smith, come li chiama Gianluca, a seconda della chiamata Kittle lasciava passare o prendeva in consegna il rusher. Se lo lasciava passare, aveva il bloccatore da dietro, che ovviamente era Juice, che se ne occupava, e lasciandolo passare lui invece sarebbe dovuto occupare del bloccatore del livello successivo. Guardate, è una cosa meravigliosa, perché purtroppo noi non abbiamo, molti di noi, quelli che
ma anche quelli secondo me che giocano, che hanno giocato, che hanno la fortuna di giocare magari in un sistema avanzato come può essere quello dei Siemens, secondo me non hanno la capacità di comprendere i superiori schemi di Shannon. Guardarsi Boldinger veramente apre la mente sul nostro gioco di corsa. E poi un'altra cosa che a me ha impressionato, che pure circolava sui social network, sulla genialità di quel maledetto disgraziato di Shannon, è una delle due azioni di lancio che sono state, che non sono delle statistiche perché sono state rese vane da una penalità per fortuna a nostro favore. E si vede lui che dice all'arbitro quello che sarebbe successo, e non è un condizionamento dell'arbitro al quale qualcuno potrebbe essere tentato di pensare, anche perché sulla nostra sideline, spiace dirlo, circolava un cappellino inqualificabile, ma semplicemente e lo spiega per esempio questo un altro analista, che è il mitico Dan Orlovsky, che va seguito soltanto perché nella sua pagina Twitter come ultima cosa dice: secondo me la end zone dovrebbe essere portata a 11 yards, perché lui era il QB dei Lions della stagione in cui finirono 0-16, e lui costò una partita ai Lions perché fece un passo di troppo nella end zone e si prese una safety. Comunque Orlovsky spiega che Shannon, visto lo schieramento offensivo dei 49ers, visto quello che avrebbe dovuto fare Kittle, visto lo schieramento difensivo e la tendenza difensiva del difensore dei Packers, sapeva che su quell'azione che si sarebbe dovuta sviluppare con una traccia esterna, un out di Kittle, il difensore, una volta che lo avesse finalmente capito, non avrebbe potuto fare altro che appendersi a Kittle, cosa che puntualmente è avvenuta. E quindi è stata nella sua, secondo me, peculiarità, una partita veramente meravigliosa, disegnata, pensata in modo perfetto. È chiaro che poi corri a 10 yards a portata, che cosa fai? Continui a correre. E la cosa disarmante è che noi, come contro i Vikings, ma ancor più che rispetto a contro i Vikings, dichiaravamo che avremmo corso, e quelli non erano in grado di fermarci. Non solo, delle 220 yards corse da Mostert, le prime 140 sono state prima di avere un contatto.
Sì, ma infatti Igi
è una cosa impressionante.
Sì, io infatti riflettevo in questi giorni sul fatto che è veramente impressionante come noi sono 4 mesi che stiamo correndo, magari non a questi livelli e con questi numeri, però i Niners sono stati sani a inizio stagione e hanno asfaltato magari avversari di medio-basso livello col gioco di corsa. Poi hanno attraversato una fase in cui siamo stati meno sani, cioè praticamente Kittle non stava bene, Staley era infortunato, McGlinchey ha avuto dei problemi, Juice ha avuto dei problemi, Emmanuel Sanders ha avuto dei problemi, ora vado a memoria, Breida stesso, ma, diciamo quasi tutti i Niners che non si chiamano Garoppolo, soprattutto in attacco, con Alexander in difesa,
che non si chiamano Pettis,
esatto, ma che soprattutto non si chiamano Garoppolo, hanno avuto dei problemi. Ecco, noi in questa fase abbiamo un po' snaturato il nostro gioco, abbiamo trovato delle partite con QB immobili dall'altra parte che ci hanno magari tolto un po' di ritmo difensivamente parlando, quindi anche all'attacco di conseguenza, e siamo dovuti andare a fare partite più bilanciate, anche alcune come quella di New Orleans, nettamente come chiamano loro, uno shutout, dove abbiamo praticamente giocato a chi ne faceva di più lanciando. Però noi è 4 mesi che corriamo, ora siamo di nuovo sani e stiamo facendo questa cosa in maniera senza precedenti.
Ossessivo compulsivo,
la cosa assurda secondo me è
che è inspiegabile. È come gente che lo fa, ma non di mestiere, gente che vive di questo, sia giocatori che coach, che hanno visto i nostri film per giorni e giorni, settimane e settimane, proprio un giorno prima, che avranno sviscerato ogni tipo di nostro schema, subiscano mazzate in questa maniera. Cioè l'NFL è la lega degli aggiustamenti, l'NFL è la lega in cui ok, mi fai la read option con Kaepernick, ti funziona 3 settimane, poi alla quarta io ti fermo e te non la fai più, perché trovo la contromisura. Questa cosa non avviene e ogni volta è sempre più marcata, quindi questo è veramente il tratto distintivo, secondo me, è impressionante per chi guarda il football, perché io obiettivamente mi aspettavo una Green Bay che sulle corse ci avrebbe tolto qualcosa, cioè non ti dico che avrebbe non subito, però che avrebbe fatto un meglio di Minnesota, che ci avrebbe costretto a delle soluzioni, che avrebbe detto piuttosto fatemi 8 touchdown con le bombe in profondità, ma io correre non vi faccio correre, a costo di metterne 11 voi non correte. E invece questo non è avvenuto, io non so se volontariamente o non volontariamente. Ritornando a quello che dicevi di Shanahan, secondo me, io ho letto, tu hai fatto riferimento all'episodio della penalità chiamata prima, io ho letto anche un qualcosa che ha raccontato Staley, no? Che quando era infortunato era accanto alla sideline, in sideline nella partita con Arizona, per esempio, era accanto a Shanahan. E c'è stato un touchdown di Kittle sul lancio di Garoppolo, un touchdown di 25 yards, in cui Kittle è partito, ha corso una traccia sim in end zone, una traccia dritta praticamente. E Shanahan raccontava a Staley, nel momento in cui Garoppolo ha preso lo snap, ha visto il movimento di Kittle, ha detto touchdown.
E si è girato.
E si è girato, poi sono passati 2 o 3 secondi e c'è stato il lancio e il touchdown. E Staley gli ha detto che cazzo, ma come, cioè io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè alla fine secondo me quest'uomo riesce a avere una conoscenza, ma non una conoscenza, una abitudine di calcolare le reazioni, la copertura degli spazi, i tempi di copertura. Che se è in grado di, se vede qualcosa che non viene fatta nel modo in cui deve essere fatta, lui è in grado di capire che poi il difensore non avrà più il tempo di reazione, non avrà più, siccome dà per scontato che i suoi giocatori eseguono quello che lui gli ha detto di fare nel modo in cui gliel'ha detto di fare, quindi la toglie completamente dal punto di vista delle variabili l'attacco dei Fortinari, sa quello che accade e quindi guarda la difesa, se vede un minimo movimento, un qualcosa che sa che è in grado di prevederlo prima, cioè è questa proprio la sua grande qualità. Secondo me lui ha una conoscenza degli angoli, degli spazi, dei tempi di copertura, delle tracce, delle difese talmente ormai elevata che è in grado di fare questo tipo di letture. E non so se poi è questo una serie di motivi per cui lui riesce a variare quell'angolo di placcaggio, quelle cose, quel tipo di giocata adattandola alla difesa, che ci permette di essere così. Però sicuramente speriamo 2 ancora per 10 giorni, perché per un'altra partita, perché
non svegliatevi, insomma, sto sognando.
No, il problema è che lui sta assumendo l'NZT come limitless e lui è 2 passi avanti, quindi no, è il film con Bradley Cooper e Robert De Niro. Sì, sì.
No, ma è...
No, la sensazione è quella, cioè anche questo episodio che hai raccontato io me lo ricordo. Quando era successo, che, cioè quando Staley l'aveva raccontato subito dopo la partita con Arizona, e sì, cioè lui ti dà l'idea di essere 8 mosse avanti. È impressionante.
Sì, sì, forse è perché è un fatto nuovo, poi... si scopre adesso che magari alla fine sono tanti così, perché io mi ricordo che un coach a Reggio che ragionava su quello che su come si sarebbero mossi i difensori. Dunque immagino che sia una cosa abbastanza
sì,
normale.
Ma sì, ragazzi, è come giocare a scacchi, cioè tu devi prevedere la mossa dell'avversario e
molte volte 10 giocatori fanno una cosa per permettere all'undicesimo di avere un vantaggio, cioè 10 giocatori fintano o fanno dei movimenti per portare la difesa in delle posizioni dove l'undicesimo ha il chiaro vantaggio. Può essere superiorità numerica, può essere un angolo di placcaggio di un blocco, può essere appunto una copertura che non arriva. Io penso che veramente noi giochiamo, ma anche altre squadre obiettivamente giocano su questo livello di dettaglio. Poi chiaramente il football è un gioco imprevedibile. Rogers perde la palla dallo snap col centro, che è la giocata base di questo sport, e lo proveranno miliardi di volte.
Sì, beh, il fattore umano comunque è sempre come per esempio
ora ci sono i giochi rotti, cioè io lessi tempo fa che nell'NFL dicevano, qualche capo allenatore diceva che la percentuale di giochi rotti, cioè mi spiego, di giochi che non si sviluppano come sono stati chiamati, perché nel momento in cui parte l'azione il quarterback non vede la lettura, la difesa anticipa, insomma ancora non è in grado di fare. In genere il gioco rotto è un gioco di passaggio, è un gioco aereo in cui non ci sono le letture e tu devi comprare tempo e improvvisare sostanzialmente. Quindi i ricevitori fanno delle nuove tracce in base ai movimenti del QB, anche lì c'è tutta una teoria che si sviluppa dopo, cioè a play in corso. Ecco, loro, i coach dicevano che meno male i giochi rotti di placcaggio sono un 30-35%, cioè uno su tre di giochi di placcaggio è un gioco rotto. Quindi che puoi essere bravo quanto ti pare, ma non sempre tutto funziona bene, e a quel punto mi viene in mente un Russell Wilson, quanti giochi rotti avrà Seattle in una partita? Oppure
allo stesso Mahomes.
Esatto, un Mahomes. Tutte cose che lì entra in gioco il talento individuale e la capacità di portare a casa comunque il risultato. E quindi noi in questo momento siamo stati in grado di vincere due partite senza far lanciare il nostro quarterback.
Ma la vera domanda secondo me è: perché ci dobbiamo fermare?
No. E chi l'ha detto?
Noi non ci fermeremo, penso. Io sono convinto.
If it ain't broken, don't fix it. Se non è rotto, non aggiustarlo.
No. Ma poi no. Cioè, noi sicuramente non ci fermeremo. E se Kansas City non sarà in grado di fermarci le corse, Garoppolo lancerà 4 volte anche al Super Bowl. Io ne sono convinto.
E sti cazzi tutti quanti in coro a dire.
Esatto.
Che faccia.
Ma ripeto, non credo, cioè, sarebbe da fargli una statua, altro che se tutto avvenisse. Per tutto quello che abbiamo detto prima, io mi immagino una partita persa, anche perché poi conta molto per fare questo game plan, non devi andare sotto nel punteggio, la partita deve essere in equilibrio, perché se vai sotto nel punteggio, gioco forza, devi un po' abbandonare le corse, quindi conta anche come si sviluppa, non ci devono essere errori dello special team, della difesa, insomma ci sono tante componenti. Come dice anche Shannon, molte volte non sempre va, anzi quasi mai vanno le cose come previsto. Infatti nel post Vikings fece un complimento alla squadra dicendogli: una volta tanto abbiamo fatto quello che c'eravamo, proprio totalmente quello che c'eravamo prefissati di fare. Questo non capita spesso e oggi è capitato, bravi ragazzi. Quindi non penso che siamo diventati chi era quello che toccava e faceva diventare le cose oro?
Mida. Il re Mida.
Non penso che siamo diventati re Mida. Però me lo auguro per certi versi, e starà a Kansas City trovare la soluzione della matassa, per fortuna non a me.
Guarda, c'era una cosa che volevo aggiungere e ritornare sul concetto travestimento, la traduzione letterale di disguise.
Strategia.
No, è travestimento, cioè sì, truccarsi, camuffarsi, mascherarsi, esattamente. Lui maschera perché proprio perché cerca di pensare anche con la mente del suo avversario e quindi di anticiparlo. C'è una frase di un film di nicchia che io ho adorato con la donna più bella del mondo, Jessica Chastain, che è Miss Sloane, in cui lei dice lobbying is about foresight, cioè il lobbismo è prevedere la mossa dell'avversario e tirar fuori la carta vincente quando lui ha giocato la sua ultima e stupirlo. Cioè tu devi pensare alla tua strategia, alla sua strategia, devi capire quello che lui farà e poi tirargli la mazzata quando lui meno se l'aspetta e portare a casa il risultato. E di fatto è quello che noi siamo riusciti a fare in queste due partite, in cui gli abbiamo detto che avremmo corso e abbiamo corso in modo in cui loro non si attendevano. È una cosa che tu hai detto pure fondamentale, cioè questa schiacciante superiorità che li ha annichiliti. Oggi ho letto che la Fleur si è lamentato dicendo che una cosa che non si spiegava, che comunque non andava bene, e che la squadra non aveva, i Packers non avevano sense of urgency, cioè loro non hanno aggredito il secondo tempo, e questa cosa noi ne abbiamo avuto la netta percezione anche in diretta.
Tipo,
loro hanno impiegato 7 minuti per fare il primo drive del secondo tempo,
esatto,
anche quando e ce ne siamo accorti in diretta perché mi hai pesantemente redarguito. Ho avuto un briciolo di paura nel drive dopo la bomba a Adams, e però eravamo totalmente in controllo. Sì, Kyle aveva paura, Kyle è figlio del 3-28, eccetera, e giustamente li devi tenere in tensione. Però i Packers non ci hanno mai creduto, perché...
Ma gli occhi di Rodgers parlavano.
Sì, 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 aveva sì, due occhi che
non... Sì, noi abbiamo commesso due errori individuali in questa partita. Uno l'ha commesso con Alexander seguendo Jimmy Graham e sbagliando clamorosamente la traccia che ha portato poi alla ricezione di Graham per il touchdown, ed è un errore individuale totalmente, che aveva la copertura dell'uomo si è allargato pensando che avrebbe girato a destra, volgarmente parlando, cioè allargato all'esterno, invece lui è andato dritto. E
l'altro di Sherman,
che si è fatto proprio battere in press coverage, cioè ha fatto quello, si è trovato in una situazione che i coach dicono non trovatevi mai, cioè non ti girare mai a sinistra quando l'uomo ti va a destra, perché perdi per quel secondo la visuale dell'uomo, lui può fare qualunque cosa, se il ricevitore fa girare dalla parte opposta da cui passa il cornerback, ciao bello, è andato, e questo è successo.
Quindi ha preso il passo e non è stato in grado di recuperarlo, e Roger gliel'ha messa perfetta.
Esatto, quindi al di là di questi due errori individuali, io non direi nemmeno che il touchdown di Stenberger è un errore di Warner, perché lì si tratta di situazioni al limite, cioè il linebacker che copre uomo a uomo il tight end fa un doppio movimento, Warner è girato, non vede partire la palla, e è normale prendersi un metro di svantaggio, e a questi livelli, se Rodgers fa il suo dovere, è touchdown. Però gli altri due sono stati due errori individuali, cose che ci possono stare a questi livelli.
Stai stravincendo
contro questi avversari, comunque ci può stare, insomma, quando sei avanti di 20 fanno meno male.
Cioè, perché la settimana scorsa io, per spezzare un po' l'idillio del tutto bello, tutto perfetto, siamo al limite dell'inverosimile, volevo tirare fuori, cerchiamo un qualcosa di Igi.
Sì.
Cerchiamo un qualcosa di non negativo, ma di migliorabile. Ma questa settimana cosa andiamo a tirar fuori? Falli non ne hanno fatti. Praticamente hanno fatto. Il primo fallo l'abbiamo preso a metà del terzo quarto.
sì, infatti anche la nostra disciplina nell'evitare la penalità è una cosa da rimarcare, perché è fondamentale, non si dice mai abbastanza, ma non stiamo prendendo penalità.
Mamma mia, l'anno scorso che pena che era vedere tutti quei terrificanti flag.
Poi alla fine sono quelle cose che ti ammazzano i drive.
Sì, perché se prendi un 5, un 10 yard di penalità e devi tornare indietro, te ne devi guadagnare 20, diventa un problema. Se gli regali dei mezzi campo per delle pass interference, diventa un problema.
No, è proprio la base su cui poi un attacco come il nostro, che fa veramente delle corse, cioè noi se vogliamo trovare qualcosa che non ha funzionato benissimo, siamo stati un po' leggerini su certi terzi down all'inizio della partita, dove non abbiamo chiuso per una yard, abbiamo voluto correre anche in quell'occasione, oppure magari il lancio, mi viene in mente un down non chiuso, mi sembra, da Mostre per una yard, all'inizio abbiamo fatto un paio di punt.
Beh, anche loro erano in campo però per giocare.
Ma sì, no, c'è il drop di Debo Samuel.
Esatto. Ma
quando siamo andati 20-0, mi sembra. Da 17 a 20 c'è stato un drop di Samuel.
Ripeto, sono cose che ci stanno, però un attacco come questo che gioca sulla yarda, che spesso al terzo down conquista il primo down di una yarda o due correndo magari tre volte, una penalità che ti fa partire 10 yard dietro, 5 yard dietro, un personal foul, cioè è limitante, e quindi essere disciplinati per noi è una condizione sine qua non. Per Kansas City molto meno, perché magari Mahomes ti fa 40 yard di lancio al terzo down,
fatto te ne corre 25 due. Così esatto. Mentre non sa che fare.
Invece noi siamo un attacco molto più sistematico di loro, e dobbiamo essere disciplinati.
Difesa, facciamo qualcosa sulla difesa anche, è giusto che ne abbiamo parlato un po' meno.
Ma la difesa ha evitato big play finché la partita è stata in equilibrio, ne ha concessi qualcosa alla fine, ma praticamente si è messa in prevent defense su tutto il secondo tempo. Ha giocato in un modo il primo tempo, cioè in un modo normale, aggressivo, sulla palla, sugli uomini, la prima metà. Poi con il vantaggio di quanto stavamo 27-0 alla fine. Ci siamo messi in prevent defense, io e Igi non siamo dei grandi fan della prevent defense, però ci dicevamo anche in diretta, tutti gli allenatori la fanno, quindi vuol dire che è più conveniente, statisticamente provato che è più conveniente anche far segnare dei punti agli avversari, però facendoli impiegare del tempo, perché lo scopo della prevent defense è quello di non concedere big play.
Esatto.
Di concedere anche guadagni, anche costanti, ma brevi, piccoli, non sbagliare placcaggi, no? Quindi sostanzialmente aspetti un po', da aumenti i cuscinetti che dai ai ricevitori avversari. Ecco, Green Bay, quello che diceva prima Igi, il suo allenatore, non abbiamo avuto sense of urgency. Mi viene da dire, ma avete chiamato soltanto lanci veloci sul corto che noi vi concedevamo? Cioè vi siete accontentati di quello che la difesa vi concedeva? E vedrai, e poi alla fine ci avete messo 6-7 minuti per fare i drive, e sì, i Niners hanno fatto proprio questo.
Sì, i Niners hanno detto fate pure.
Esatto.
La difesa cioè nel primo tempo vogliamo proprio, Enzo, fare uno sforzo. il drive del fumble è stato un errore individuale di Rodgers, che non è stato capace di prendere la palla che è snappata dal centro, ed erano sulle 25, quello era un drive in cui stavano macinando yards. Però anche lì eravamo stavamo 17-0 e dominando. A un certo punto tu un briciolo del ritorno dell'avversario lo tendi a subirlo, cioè avevi di fronte Aaron Rodgers, non Paolino Paperino.
Esatto, cioè in una partita di tre
è
ore
fisiologico
cioè una partita, perché ora noi ci stiamo abituando a questi massacri, a questi domini, ma normalmente ogni squadra ha dei drive che portano a punti, magari te fai punt, poi touchdown subito, tre punti, cioè ricordiamoci che se una difesa subisce meno di 20 punti, ha fatto il suo dovere alla grande questa Lega. Quindi non è che pretendiamo e non possiamo pensare di dominare per 60 minuti facendo segnare 3 punti agli avversari, anche perché andiamo incontro a una partita dove limitarli a 3 punti è difficile, insomma, sarà una partita un po' particolare. Però, ripeto, il nostro problema principale difensivamente è la difesa sulle corse. Lì siamo stati un po' ondivaghi quest'anno, cioè abbiamo fatto delle buone prestazioni, altre volte invece abbiamo subito. Mentre se costringiamo gli avversari a situazioni di ovvio di ovvio passaggio, siamo in grado di mettere veramente una pressione importante, con tantissimi loops, come si dice in questi casi, che diamo al quarterback, differenti, quando gli avversari ci corricchiano in faccia e trovano ritmo con screen, con corse, magari off tackle, insomma cose che ci fanno un po' muovere la linea, ecco lì possiamo andare in difficoltà, cioè, siamo stati in difficoltà e è il nostro, se riusciamo a fare bene queste cose obiettivamente poi sui passaggi ce la stiamo sempre più o meno cavata, e è un po' questo il discorso. Chiaramente la partita che andiamo a affrontare sarà una partita contro un attacco, mi viene a pensare che l'attacco più simile che abbiamo affrontato è quello dei Rams a quello che andiamo a affrontare domenica, però con un quarterback che è estremamente più mobile di Goff. Sì. E un attacco esplosivo, un attacco fatto da fulmini di guerra come Watkins, Hill, soprattutto diciamo in ordine Hill, Hardman, Watkins, in cui praticamente è un'ira di Dio come Kelce in una posizione di tight end, in cui veramente sul piano della velocità sono secondo me solamente rallentabili e non annullabili. Quindi l'arma vincente domenica è al Super Bowl è correre.
Sì, come al solito.
Sì,
tenerli in panchina.
Sì, dobbiamo cercare di giocare la partita su pochi possessi, una partita tipo quella che abbiamo fatto a Baltimore. Lì però pioveva. E dobbiamo fare una partita del genere, cioè ridurre il numero di possessi e che ogni errore che commettono loro, ogni drive che non concretizzano, sperando di riuscirci, passa tanto tempo prima che la rivedano, insomma è l'unica maniera per fargli fare pochi punti secondo me.
Kyle deve, c'è una squadra che li ha fermati quest'anno molto bene, che sono stati i Colts ad inizio anno. Andrebbe vista e rivista quella partita.
Sì, ma anche i Texans vinsero a casa loro e per la prima, il primo quarto,
esattamente la partita successiva mi sembra.
Sì, i Texans vinsero a casa loro facendo fare pochi punti. Ora non mi ricordo se però Mahomes era in campo.
C'era. Sono andato
comunque
a vedere.
Il loro inizio stagione non è stato sui livelli dello scorso anno.
No.
Però stanno crescendo, insomma. Diciamo che loro non puoi mai darli per morti, perché sono veramente una squadra.
Mai.
Che può mettere 30 punti in un quarto. Beh, quindi
diciamo qualcosa anche sul loro championship.
Ma io il loro championship devo dire onestamente ho visto soltanto il secondo tempo, quindi io il suo vantaggio dei Titans me lo devo andare a rivedere, non l'ho visto, però insomma si sono trovati sotto anche con i Titans, ecco, sì, credo sì. Che se si trovassero sotto contro una squadra come noi, diciamo, noi abbiamo forse un pochino più armi per mantenere il vantaggio rispetto a un Tennessee, però ripeto, sarà una partita a vedere. Sulla carta è il miglior attacco sulle corse contro il miglior attacco dei passaggi, quindi una difesa che non concede big play contro l'attacco che fa più big play, di temi ce ne sono tantissimi, sarà sicuramente un tema molto, una partita interessantissima.
Sì, intensa, difficile, sarà veramente difficile da guardare, sarà una bella battaglia. E non sottovalutiamo quella vecchia meretrice del loro defensive coordinator, sì, spagnolo.
No, ma sicuramente io mi aspetto che Kansas City, se vuole vincere, non può pensare di vincere, credo, con l'attacco. Cioè, di solito quando fai, storicamente, oggi in chat nostra del Fantasy si parlava che ci davano un po' tutti i siti, gli esperti ci danno sconfitti di poco, diciamo il vantaggio è per i Chiefs leggerissimo, ma lo fanno molto, molti dicevano lo fanno perché Kansas City è una squadra che fa, segna tanto, fa spettacolo, no? Premesso che secondo me è impossibile dare veramente un vantaggio a una partita come questa, un po' perché è un Super Bowl, un po' perché le squadre sono veramente vicine, di solito negli scontri fra grande attacco e grande difesa vince quasi sempre la grande difesa. Cioè, questo non lo voglio buffare, ma non perché, cioè, noi dobbiamo dimostrare di essere una grande difesa in quella partita, ecco, quello
sì.
Però
sì, sì. Vedi il Super Bowl dell'anno scorso, il grande attacco ha fatto 3 punti.
Esatto, esattamente. Quindi è una partita a sé, non si può sapere prima, però quando si affrontano in genere l'attacco bomba e la difesa bomba, gli Eagles con la difesa forte vinsero un Super Bowl contro New England, che aveva un attacco che girava quell'anno lì.
Sì.
Con questo non voglio dire che vinceremo, però dico che Kansas City non può pensare, secondo me, di vincere la partita soltanto con Mahomes e i suoi amici. Ci vuole una partita importante anche della difesa di Kansas City, ma la difesa di Kansas City ha delle individualità forti. Mathieu, sì. Mi viene in mente, Clark, Chris Jones, il defensive end, e poi hanno, cosa che tutti quanti sempre non diciamo mai, hanno la miglior linea dell'NFL. Loro riescono a fare queste cose in attacco perché anche hanno una linea
fortissima,
fortissima.
Sì.
Quindi per la nostra pass rush arrivare a mettere le mani addosso a quel ragazzino non sarà per niente facile, perché hanno Fisher, hanno ora mi viene in mente, gli altri non mi vengono in mente, ma sono veramente forti. E poi Mahomes riesce a comprare tempo come nessuno, purtroppo, forse Wilson in questa lega, e quindi insomma sarà una bella sfida,
anche perché avendo fermato Derrick Henry il loro l'hanno fatto la settimana scorsa.
Sì, però il running game dei Titans verteva molto in quest'ultimo mese sulla fisicità di Henry, cioè quello che diceva Ige all'inizio, cioè le yard diciamo prima del primo contatto, Henry, i Titans ne creavano molte meno. Poi era Henry che molto spesso rompeva tutti i tipi di placcaggi, riusciva a guadagnarsi il campo aperto con la sua fisicità. Noi siamo un po' diversi come running game, cioè noi
completamente,
siamo un'altra gatta da pelare, un'altra bestia, insomma, rispetto ai Titans, secondo me, da questo punto di vista. Sarà questa la loro sfida principale, secondo me, è questa qua. Comunque, ragazzi, andiamo al Super Bowl, cioè 30 squadre hanno finito di giocare, alcune quasi un mese, e la maggior parte, cioè noi andiamo a giocarci a finale, cioè se si vince abbiamo vinto l'anello.
Partendo da l'anno scorso,
ricordavo, 4-12.
4-12.
Insomma, ragazzi,
No, ma
non voglio dire vada come vada, perché
no, sti cazzi, no, vengo a Pisa, sono...
no, infatti non voglio dire vada come vada, perché arrivato a questo punto chiaramente puoi vincere, però poi magari non dovesse andare bene, magari fra a marzo, diciamo, però cazzo che stagione abbiamo fatto.
Sì.
Questo rimane assodato,
cioè... No, ma noi lo diciamo anche adesso che stagione abbiamo fatto. Io dico che ci manca ancora una partita, però.
Certo, abbiamo fatto una stagione assolutamente incredibile, anche più incredibile di quella del 2011, forse, di Harbaugh, il primo anno, che anche lì venivamo da un merdume simile e facemmo una stagione simile, perché anche lì facemmo 13-3. E
sì.
Ripeto, la stagione è fantastica, ce la ricorderemo per anni. Speriamo di finirla bene, cioè, insomma, sarebbe
sì, proprio... No, la differenza tra quelle due squadre è che il nostro attacco è nettamente più creativo dell'attacco di Arbo.
Sì, vero. E la difesa, secondo me, non mi dà la stessa, forse dirò un'eresia, ma io non mi dava la stessa certezza che mi dava la difesa del 2011 del 2012, già diverso. Nel 2011 io ero,
sì, convinto, la difesa del 2011 era veramente mostruosa,
non c'era versi, cioè io ero, sì, convinto che se noi si segnava 20 punti con quella difesa lì noi vincevamo le partite, e questa difesa non me la dà la stessa tranquillità, perché è una buona barra grande difesa. Alcuni dicono che è la miglior difesa della Lega, questi discorsi sono, lasciano un po' il tempo che trovano, perché conta anche come ti matchi con gli avversari che trovi.
Sì, è fondamentale che avversari trovi. Per esempio, ho letto su Twitter una statistica che in realtà è fuorviante, che compara le nostre difese dall'undicesima giornata in poi, e il vantaggio a favore dei Chiefs è terrificante. Tanto per cominciare, bisogna tenere conto di chi hai affrontato dall'undicesima in poi:
Baltimore, New Orleans, Green Bay, Seattle,
loro, loro Pippo, Pluto e Paperino. E Paperino è rappresentato dai Patriots, perché loro nelle ultime hanno giocato anche con i Patriots, però
vincendo al Foxborough.
Cosa?
Vincendo,
sì, hanno vinto lì. Insomma, New England è una squadra che ha fatto tanta fatica quest'anno in attacco, per probabilmente delle limitazioni di personale evidenti, infortuni nella linea d'attacco, eccetera. E noi invece abbiamo beccato appunto Seattle una volta, mi sembra, i Rams, Baltimore, New Orleans, Green Bay, insomma, e poi noi eravamo a ranghi ridotti, cioè noi non avevamo Alexander, non avevamo Tart, non avevamo Ford.
Ma non solo, non avevamo nemmeno l'attacco titolare che era in grado di far respirare questa difesa.
Come, esatto,
noi, cioè eravamo una squadra...
assolutamente.
Quindi, infatti le statistiche, gli americani ci si masturbano, passatemi il termine, ma molte volte vanno anche un po' contestualizzate.
Assolutamente. E così come io dico che la difesa dei Chiefs statisticamente, al di là di questo dato sulle ultime 6-7 partite, è probabilmente più forte di quello che dicono i numeri.
Sì, sì, no, ma è vero, sono d'accordo con te.
Cioè, non è assolutamente una squadra da sottovalutare in difesa.
No, e poi per non parlare invece che quando penso alla nostra secondaria, che tanto sta facendo bene sui passaggi, non so come potremo appoggiarci con quelle ire di Dio che hanno loro,
no,
sul piano della velocità, perché se c'è un difetto che ha anche Sherman, il nostro miglior cornerback, è che non è veloce.
No,
e
no, sarà... noi non abbiamo la velocità per starci dietro. Non,
forse c'è l'unico che ci può mettere un po' una toppa forse è Keyshawn Williams, che non è lento. Però sia Ward, Tart, Sherman, Mosley, non, nessuno fa della velocità pura un suo cavallo di battaglia.
Sì, infatti.
E ci troviamo tre frecce assolute,
sì,
da marcare. Insomma, vediamo, lì dovremo fare una difesa di coperture. Speriamo che veramente Salesi inventi un coniglio fuori, tiri fuori il coniglio al cilindro.
Vedremo.
Beh, quello settimana prossima magari abbiamo qualche elemento in più guardando la lista infortunati, guardando.
A proposito, Coleman oggi si allenava e i commenti sono e le previsioni sono abbastanza ottimistiche, no, per la sua partecipazione.
Intanto Coleman deve fare la panca al Super Bowl, deve dare respiro a Raheem.
Esatto,
perché Monster deve essere, come dicono gli americani, feed, cioè deve essere foraggiato, nutrito,
sì, e cavalcato. Premuto. Tra l'altro ha firmato un triennale l'anno scorso Mostert.
Sì, ma guarda, è veramente un idolo assoluto, un ragazzo, sì, che già fece bene l'anno scorso, quest'anno, sì, è esploso, lui è Mosley, ma lui in particolare, ma Mosley, sì, anche, sono veramente dei delle gemme preziose trovate in mezzo alla paglia.
Sì, che giustificano il premio che ha ricevuto Lynch come esecutivo dell'anno, general manager dell'anno.
Sì, anche il lavoro di Shannon, secondo me, di Salerno.
Sì, no, no, ma è normale, ma sono...
Perché sono proprio figli del sistema, secondo me.
Sì, 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 sì. Ma...
Perché da altre parti...
E va bene così, perché voglio dire... secondo me è più facile trovare il talento assoluto che il talento che tu devi immaginare dia il meglio di sé inserito in quel sistema.
Io ho Mauro Bertola, che te ricordi sempre, no? mi fece capire anni fa, metteva sempre molta enfasi sul concetto che nel football il coaching staff è più importante dei giocatori e è in grado, a parità di giocatori, di farti passare una squadra ben allenata a 10-6 o 6-10, no?
Sì.
Io ho sempre detto, dicevo, vabbè, ok, però il talento ci vuole, sono d'accordo, è importante, però alla fine è importante anche mettere a disposizione, perché con lo stesso coach, stesso front office, noi l'anno scorso abbiamo fatto 4-12 con una squadra con un anno meno di esperienza, senza Bosa, senza Ford, che non è poco,
Alexander,
senza Alexander, sono d'accordo, però è scattato qualcosa, cioè quest'anno è il lavoro, che secondo me, quando si dice ci vuole pazienza, la squadra ha molti titolari simili
ragazzi, ma l'anno scorso noi, vi ricordate che continuavamo a commentare con preoccupazione il fatto che noi perdevamo tante partite serrate, abbiamo perso tante partite di un solo possesso. E allora, nonostante il livello di talento di quella squadra difensiva, perché di questo stiamo parlando, fosse inferiore a quello attuale, perché mancavano le individualità che avete citato, mancava totalmente una pass rush, perché non avevamo pass rush, non eravamo capaci di mettere sotto pressione il quarterback avversario. Però nonostante questo non eravamo malissimo, e poi si cresce tutti quanti assieme.
Sì, però le ricordate voi i discorsi che facevamo su Bourne quando viene cercato in end zone? Quest'anno la prende sempre.
Sì, ha mancato la ricezione la conversione da due contro Seattle, però a parte questo, sì.
Secondo me è chiaro che in questo momento tutti stanno dando a livello di motivazioni, focus, il 130%, perché tutti quanti sono consapevoli che uno shot all'anello come questo
è difficilissimo, ragazzi.
Non l'avevano mai vissuto nella squadra giovane, nella nostra. Dall'altro, quindi secondo me tutti quanti stanno giocando. Dibo Samuel, per esempio, nell'ultimo mese è cresciuto tantissimo, ha fatto una buona stagione da rookie, non eccezionale, una discreta stagione da rookie. Per dire, Metcalf l'ha fatta tre volte meglio, però nell'ultimo mese, nelle partite importanti, è diventato un giocatore che permette a Emmanuel Sanders di essere quasi, come dicono gli americani, un afterthought, cioè un qualcosa che ti puoi anche dimenticare, e alcuni dicono che probabilmente non lo rifirmeremo in off-season. Io invece lo vorrei rifirmare, lo dico già da adesso. Però Sanders tocca una, due palle a partita, secondo me al Super Bowl invece io mi sento scendere che potrebbe essere decisivo.
Lui, sì, è possibile, ma Samuel non sta ricevendo, nelle ultime due partite fanno poco testo, contro Seattle è stato decisivo a Seattle.
No, l'ultimo mese sta facendo benissimo.
Contro i Packers ha fatto due ricezioni e due corse, si è portato a casa un'ottantina di yards e tantissimo lavoro sui bloccaggi. è stato il lead blocker di, se non ricordo male, di due delle segnature di Mostert, e tantissimo lavoro di motion, sulle finte, insomma, veramente
è una parte importante di questo attacco, infatti è sempre in campo.
Sì.
E c'è da dire che quest'anno abbiamo trovato lui, abbiamo trovato Bosa, abbiamo trovato Greenlow, che sono tre titolari rookie.
Wisnowski.
Andiamo con quattro titolari nell'ultimo draft, quindi è sicuramente un draft centrato, possiamo dire, non aspettiamo nemmeno tre anni.
A parte un infortunato, sono i primi quattro giri.
Sì.
Cioè, chi è il terzo giro? Ora c'ho un vuoto.
L'altro ricevitore...
Jalen Hurts.
Che non ha mai visto il campo quest'anno.
Non sembrerebbe male nemmeno lui.
Sì. Non ci dimentichiamo che l'attacco è stato anche senza Taylor, che con Garoppolo aveva avuto un anno da rookie notevolissimo. Taylor, 81.
Io penso... mio mamma ha detto niente di particolare quel ragazzo, quindi vabbè. Diciamo che secondo me Bourne e Samuel sono due giocatori che su cui puoi fare affidamento anche nel futuro, ma tutta la squadra, cioè noi secondo me siamo nelle condizioni di aprire un ciclo, un mini ciclo, cioè ci si è aperto.
Siamo giovani, ragazzi.
Sì. Esatto. L'unica persona che rischiamo di perdere in questa off season è Armstead, di quelli un pochino più pesanti. Insomma, direi che ci sono le premesse per poter far bene anche negli anni a venire, quindi questa è una cosa che ci conforta, ci deve confortare.
Ah, mi è appena venuto in mente un ricorso storico che non vorrei dire una sciocchezza, però c'è stato un anno in cui avevamo la nostra prima scelta. Era un defensive end con il 97. Poi avevamo un giocatore d'attacco che chiamammo pure al primo giro, però era un fullback. E poi avevamo un linebacker titolare scelto nei giri più in là, e il kicker pure era un rookie. Non ricordo bene l'anno.
Come si chiamava il nostro kicker, Dio buono, di quegli anni?
Doug Bryan. Esatto. Lo tagliamo. Che poi è stato un ottimo kicker dei Saints. Noi però lo tagliamo l'anno successivo perché sbagliò parecchi calci ad inizio stagione. E noi cominciamo una epopea con i kicker... è terrificante, ne tagliamo due o tre per un po' avevamo anche uno che poi è diventato un altro buon kicker, che era Jeff Wilkins, che però finì poi ai Packers, e che per un po' soffrimo. Cioè, vi ricordate Cortez? José Cortez?
Sì.
Mamma mia.
No, ma mi ricordo che con Brian ci giocavo a Madden, le poche volte che ho giocato a Madden, era un bimbettino.
Sì, ma io anche un free goal al Super Bowl.
Sì, è vero, non mi veniva il nome.
Doug Bryan. Mi ricordo se era il 4 o era il 7.
Non me lo ricordo, però era Doug Bryan, sì.
Sì. E Klaus Wilsmeier.
Il Panther.
Sì, Klaus Wilsmeier.
Esatto.
Complicata la memoria.
Ora, Enzo.
Sì, abbondante. Bene.
Ma allora la prossima settimana possiamo già dire ai nostri ascoltatori che saremo in diretta.
C'è la possibilità. Rimanete in contatto con tutti i nostri canali. Non mancheremo di pubblicizzarlo se la cosa
è possibile. Sarà possibile.
Così. Bene, cominciamo magari a mandare anche qualche saluto. Intanto ringrazio voi, Gianluca, grazie.
No, grazie a voi, è un piacere, Forza Niners.
Grazie Gianluigi.
Grazie Enzo, grazie Gianluca, grazie a tutti. Let's go Niners!
Un ringraziamento a The Cutting Edge per lo spazio che ci mette a disposizione. Venite a commentare sulla pagina Facebook Italian Red and Gold e nel gruppo 49ers Italian Fans Club. Da Marco Enzo è tutto, un ringraziamento e alla prossima settimana. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it.